La dichiarazione nel giardino di Rezvan. Questa decisione coincise con una nuova fase nella campagna di opposizione alla sua opera, accanitamente proseguita dal clero musulmano sciita e dai rappresentanti del governo persiano. Temendo che il consenso che Baha'u'llah incominciava a riscuotere fra gli influenti visitatori persiani in Iraq avrebbe riacceso l'entusiasmo popolare in Persia, il governo dello Shah fece pressioni presso le autorità ottomane perché fosse allontanato dai confini e trasferito all'interno dell'impero. Il governo turco finì per cedere alle sollecitazioni e invitò l'esule a risiedere come suo ospite nella capitale Costantinopoli. Malgrado i termini cortesi in cui era concepito, era chiaro che l'invito non ammetteva replica. La devozione del piccolo gruppo di esuli si era a quel tempo concentrata anche sulla persona di Baha'u'llah, oltre che sulla sua esposizione degli insegnamenti del Bab. Un numero crescente di esuli si era persuaso che egli non parlava solo come paladino del Bab, ma anche a nome della causa ben più grande che questi aveva dichiarato imminente. Le loro convinzioni divennero certezza alla fine dell'aprile 1863, quando Baha'u'llah, la vigilia della sua partenza per Costantinopoli, invitò un gruppo di compagni in un giardino cui poi fu dato il nome di Rezvan, Paradiso, e confidò loro il segreto della sua missione. Nei 4 anni successivi, sebbene un aperto annuncio fosse ancora giudicato intempestivo, coloro che lo avevano ascoltato gradualmente rivelarono ad amici fidati la notizia che le promesse del Bab erano state adempiute e che il giorno di Dio era sorto. Le circostanze precise in cui questa comunicazione avvenne sono nelle parole dell'autorità Bahá'í, che conosce più intimamente i documenti di quel periodo, avvolti in un'oscurità che i futuri storici troveranno difficile penetrare. La natura della dichiarazione può essere compresa da vari accenni che Baha'u'llah avrebbe fatto alla sua missione in molti scritti posteriori. Lo scopo fondamentale di tutta la creazione è la rivelazione di questo oltremodo sublime, santissimo giorno. Il giorno conosciuto nei suoi libri e nelle sue scritture come il giorno di Dio. Il giorno che tutti i profeti, gli eletti e i santi hanno desiderato vedere. Questo è il giorno in cui l'umanità può contemplare il volto del promesso ed udirne la voce. L'appello di Dio si è fatto udire e la luce del suo sembiante si è levata sugli uomini. Ognuno deve cancellare l'impronta di qualsiasi parola fatua dalla tavola del suo cuore e mirare con mente aperta ed imparziale i segni della sua rivelazione, le prove della sua missione e i pegni della sua gloria. Come Baha'u'llah disse ripetutamente nella sua esposizione del messaggio del Bab, lo scopo primario per cui Dio rivela il suo volere è quello di effettuare una trasformazione nel carattere dell'umanità, di sviluppare in coloro che rispondono le qualità morali e spirituali latenti nella natura umana. Abbellite le vostre lingue con la sincerità, o uomini, e adornatevi le anime con la gemma dell'onestà. Attenti, o uomini, a non tradire nessuno. Siate i fiduciari di Dio fra le sue creature e gli emblemi della sua generosità fra la sua gente. Illuminate e santificate i vostri cuori, fate che essi non siano profanati dalle spine dell'odio o dai rovi della malizia. Voi dimorate in un sol mondo e siete stati creati ad opera di un'unica volontà. Beato colui che si unisce a tutti gli uomini in spirito di profonda gentilezza ed amore. L'aggressivo proselitismo, che nelle ere passate aveva caratterizzato gli sforzi tesi a promuovere la causa della religione, è dichiarato indegno del giorno di Dio. Chiunque abbia riconosciuto la rivelazione ha l'obbligo di informare coloro che a suo giudizio ne sono alla ricerca, ma di lasciare gli ascoltatori completamente liberi nella risposta. Mostrate tolleranza, benevolenza ed amore gli uni per gli altri. Se qualcuno fra voi fosse incapace di afferrare una qualche verità o dovesse compiere uno sforzo per comprenderla, mostrate, conversando con lui, uno spirito di estrema gentilezza e di buona volontà. L'intero dovere dell'uomo in questo giorno è di ottenere quella parte della fiumana di grazia che Dio riversa per lui. Che nessuno perciò consideri la grandezza o piccolezza del recipiente. Dopo i sanguinosi avvenimenti accaduti in Persia, Baha'u'llah non solo disse ai suoi seguaci che è meglio essere uccisi che uccidere, ma li esortò ad essere un esempio di obbedienza alle autorità civili. In qualunque paese risieda, questa gente deve comportarsi verso il governo con lealtà, onestà e sincerità. Le circostanze della partenza di Baha'u'llah da Baghdad furono una clamorosa dimostrazione della potenza di questi principi. In pochissimi anni, un gruppo di esuli il cui arrivo nella zona aveva suscitato i sospetti e l'avversione dei vicini, era divenuto una parte della popolazione fra le più rispettate e influenti. Erano autosufficienti, grazie ai loro fiorenti affari. Erano ammirati per la generosità e l'integrità di condotta. Le gravi accuse di fanatismo religioso e di violenza, in continuazione lanciate da funzionari consolari persiani e dal clero musulmano sciita, avevano perso credito presso l'opinione pubblica. Il 3 maggio 1863, quando a cavallo lasciò Baghdad, seguito dalla famiglia ed alcuni compagni e servitori prescelti per scortarlo a Costantinopoli, Baha'u'llah era una figura molto popolare e amata. Nei giorni immediatamente precedenti il congedo, nel giardino dove si era temporaneamente sistemato, vennero a rendergli omaggio il governatore della provincia e un fiume di notabili, molti dei quali provenienti da grandi distanze. Testimoni oculari della partenza hanno descritto con toccanti parole le ovazioni che lo salutarono, le lacrime di molti degli astanti e l'impegno delle autorità e dei funzionari civili ottomani per onorare il loro ospite.